come gli scorsi venerdì, possiamo dirvelo. Proviamo a fare una cosa quasi magica, fermare il tempo. Facciamo così, fermiamo un pochino il tempo e raccontiamo questa settimana attraverso gli scatti, delle foto che ci dicono che cosa è successo e che cosa dobbiamo ricordare, su cosa ci vogliamo soffermare.
Partiamo in questa mezz'ora di fotografie, fissando un momento nel tempo. Sinceramente, ammetto di essere stato in difficoltà nel dover scegliere una fotografia che rappresentasse la situazione in Vallese, perché una delle fotografie che avremmo potuto scegliere è questa fotografia che c'è sul nostro sito rsi.ch, con tutta la neve intorno, una macchina in lontananza che riesce ad andare nonostante ci sia neve sulla strada, e il cartello stradale, quello con le indicazioni di varie strade di montagna, che è totalmente rosso, quindi indica che tutte quelle strade sono una ventina di strade di montagna che portano a Sassfee, che portano a Stalden, che portano a diversi luoghi in Vallese, sono tutte chiuse.
Di solito ne vedi una verde, poi devi guardare bene, dici, esatto, qual è la mia? No, qui tutte rosse. Effettivamente è un momento che rimarrà anche nella storia, è isolato. Ci sono le zone in Vallese che sono isolate, ci sono persone anche che hanno dovuto dormire in macchina, c'è uno scatto che possiamo dire è da raccontare in questo momento, dove fermiamo un po' il tempo. C'è questo signore seduto al posto del passeggero, ha una cuffia in testa, un asciugamano, lo vediamo a righe bianche e rosse addosso, un po' come una coperta, ed è una foto che è stata scattata attraverso il vetro e si vede anche attraverso il vetro queste goccioline, si può capire che era neve che si è sciolta. Non è il frutto di una bravata, perché se lo guardi inizialmente dici, beh, stanno dormendo in auto dopo aver fatto festa, sono delle persone che hanno un po' bevuto. No, sono persone che sì, erano andate a divertirsi, erano andate a guardare una partita di calcio, a vedere la Champions League, Inter-Bayern Monaco, e di ritorno questi due ragazzi, Cedric e Maurizio, di ritorno da San Siro, ecco, qualcosa è andato storto e loro fanno parte di quelle 15 persone, 15 auto, che si sono dovute fermare e hanno dovuto dormire al sicuro, in un certo senso, però prima di una galleria
del Gran San Bernardo, che tuttora, abbiamo detto, ha subito delle chiusure nel corso della giornata di ieri. Loro hanno dormito così alla belle meglio, perché non sono potuti arrivare in Vallese perché il Gran San Bernardo è chiuso. Questo forse è uno degli scatti simbolo. Un altro scatto Se lo si estranea rispetto alla situazione dalla quale lo prendiamo, si vede questa fotografia quasi tutta bianca, sembra, sì, quasi nebbia, e vedi una lucina arancione là in fondo, sembra quasi come quando accendono un fumogeno allo stadio, che crea fumo e il fumogeno in lontananza.
Parlavamo di San Siro, non è San Siro.
Esatto, ma siamo appunto in nell'Oberland Bernese, sì, siamo nella Kandertal. In quel caso non è un fumogeno, ma è un principio di incendio che è scoppiato, poi subito messo sotto controllo. Nella Kandertal, perché degli alberi sono caduti sulla linea elettrica, c'è stato un cortocircuito, è scoppiato questo incendio e intorno nevicava. Questo incendio che ha provocato un'interruzione di corrente, che ha avuto un impatto sulla zona appunto della Kandertal. Ora in buona parte di quella regione l'elettricità è stata ristabilita, come abbiamo detto che in Vallese pian pianino si sta tornando alla normalità. Quando si vedono queste nevicate così tardive alle nostre latitudini, si dice 18-17 aprile, nevica.
No, ma tanta neve, cioè noi vediamo le persone nei muraglioni camminano, per uscire di casa devono veramente spalare la neve e passare attraverso, è più alta di loro in alcuni posti.
E in molti posti sono in montagna, altri posti sono poco più in alto rispetto a noi. A Visp, un signore che andava con gli sci di fondo, Visp è a 600 metri di altezza, non possiamo parlare di montagne. E quindi la domanda è sempre, ma è particolare questa nevicata? Siamo andati a guardare nelle statistiche e non abbiamo battuto nessun record, perché la nevicata in pianura più tardiva di sempre in Svizzera, il 28 maggio 1961, a Zurigo nevicava.
Tra un mese,
quindi abbiamo tempo per battere questo record. C'è un altro scatto che abbiamo scelto per voi di questa settimana. Siamo in una stanza che capiamo essere una di quelle stanze molto preziose, con molto sfarzosa, tutta bianca, con un sacco di oggetti dorati che sono appoggiati sulla cornice di un camino. Davanti a questo camino c'è una signora che evidentemente non vorrebbe trovarsi lì, perché è una signora con una giacca elegante blu, che si mette davanti alla faccia un quaderno. È un po' come quando da bambino stai giocando, ti dicono, stai giocando a nascondino, ti dice, non fai in tempo a nasconderti dietro niente, prendi la prima cosa che ti viene in mano te la metti davanti alla faccia, come se quella cosa che ti nasconde la faccia ti potrebbe permettere di nasconderti tutto.
Che in realtà ti dia ancora di più l'attenzione, perché certo. È curioso, dici, ma perché quella signora ha in mano un oggetto, semplicemente quasi un quaderno davanti alla sua faccia? Chi c'è dietro? Ti incuriosisce ancora di più.
È una foto che ha fatto il giro di diversi social, perché si è evidentemente saputo dietro quel quaderno chi c'era. Siamo nello studio Ovale, alla Casa Bianca degli Stati Uniti, e dietro a quel quaderno c'è Gretchen Whitmer, che è la governatrice democratica del Partito Democratico del Michigan. Ma cosa ci fa una governatrice del Partito Democratico alla Casa Bianca, allo studio Ovale, che è di un presidente in questo momento repubblicano? Evidentemente, lo ripetiamo ancora una volta, lei non voleva farsi ritrarre lì. È foto che è stata scattata, lei ha cercato in tutti i modi di nascondersi ed è stata ampiamente criticata, perché questa governatrice democratica si trovava nello studio Ovale proprio mentre il presidente Trump firmava una serie di ordini esecutivi contro i democratici, quindi contro i compagni di partito di questa politica.
Quindi possiamo dire che la sua presenza nello studio Ovale poteva essere anche interpretata come un appoggio a Donald Trump e un appoggio a lui che stava proprio firmando contro, diciamo, adesso simbolicamente, contro un membro del suo partito.
Esatto, ed è stata vista come un appoggio alla presidenza.
E quindi cosa
Trump.
Fai? Tac, metti su e dici non sono qui.
No, poi dopo effettivamente ha ammesso che era lei, ha detto che si trovava alla Casa Bianca per discutere delle questioni che riguardavano il suo stato, il Michigan in questo caso, e ha detto che a sorpresa è cominciata la conferenza stampa all'interno dello studio Ovale, lei si è trovata lì perché cosa fai in quel momento? Sei lì e ti fotografano anche. È stata criticata soprattutto dai suoi compagni di partito, è stata criticata anche perché non è una figura che lascia indifferente. Gretchen Whitmer potrebbe essere una delle prossime candidate alle prossime elezioni presidenziali americane del 2028 e quindi è un personaggio importante, non è semplicemente la governatrice comunque di uno stato grosso e importante come il Michigan.
E sappiamo che tutto quello che ti porti dietro, il bagaglio che ti porti dietro, tutto quello che tu fai in vista di un'elezione o di una candidatura poi può essere usato contro di te.
Certo.
Quindi una strumentalizzazione di una foto del genere è dietro l'angolo, e quindi lei ha fatto questo gesto che forse ha fatto parlare ancora più di sé.
Sì, anche perché l'ha ripetuto, è stata intervistata, le è stata posta la domanda da un giornalista.
Lo rifaresti?
In un'università, e lei ha preso, in quel caso non aveva un quaderno ma aveva un foglio, ha risposto coprendosi la faccia. Quindi diciamo che non si è nascosta dietro un dito per quanto riguarda le critiche, si è nascosta dietro un quaderno. Stiamo ripercorrendo la settimana, alcune notizie della settimana attraverso alcuni scatti che ci permettono di fermarci un momento su una questione.
Ieri ci è arrivato un assist, un grande assist,
esatto.
Possiamo dirlo, sono stati attribuiti i premi del World Press Photo, cioè il più importante premio di fotogiornalismo al mondo. Sono quegli scatti che tutti possono candidarsi e poi ne scelgono alcuni che raccontano anche di quello che sta succedendo nel mondo. Infatti quello che ha vinto è uno di quelli che ti dà una sberla, un pugno nello stomaco, ti fa veramente fermare un secondo.
Anche se non c'è vera e propria brutalità nella fotografia.
Sì, però
c'è un bambino in primo piano, questo bambino ha i capelli neri, ha questi occhi molto belli, color marrone nocciola, e ha uno sguardo un po' perso, uno sguardo da un adulto, è uno sguardo da chi ha vissuto e forse in quegli occhi vede ancora la sofferenza che gli passa nel mondo dei ricordi.
Ti soffermi tanto sul volto, effettivamente sì. Ti guardi quello, guardi le luci, ci sono delle luci particolari, poi noti un'altra cosa, noti che le mancano entrambe le braccia,
esatto.
Lo noti in un secondo tempo quasi.
Questo bambino con questa canottierina bianca a cui mancano entrambe le braccia, lui è un bambino palestinese, ha 9 anni adesso, si chiama Mahmoud Ajour e ha perso le braccia in un attacco che ha colpito la striscia di Gaza, un attacco israeliano contro la striscia di Gaza. Era il marzo del 2024, lui insieme alla sua famiglia stava cercando di scappare e mentre scappava, forse lui era un po' più avanti rispetto alla sua famiglia, quasi a incitare i suoi parenti, i suoi genitori a fare più in fretta, allunga le braccia, un'esplosione gli porta via un braccio e l'altro è gravemente compromesso. Poi c'è la parte positiva, fortunata di questa vicenda, perché lui, a differenza di tanti altri, è riuscito, insieme alla sua famiglia, a fuggire, a trovare rifugio in Qatar, dove ha ricevuto anche le cure mediche del caso. Purtroppo gli hanno dovuto amputare anche l'altro braccio, ma ha trovato un alloggio, ha trovato una casa in Qatar e, guarda caso, all'interno dello stesso condominio abitava un'altra rifugiata, una fotografa, Samar Abu Elouf, inviata per il New York Times, fotografa del New York Times, che era dovuta scappare già da un anno prima dalla striscia di Gaza e faceva la reporter direttamente dal Qatar, in questo caso. E lì si sono incontrati e lei, in punta di piedi, con la sua macchina fotografica, ha deciso di entrare nella vita di questa famiglia per raccontare questa storia che solo pochi palestinesi possono raccontare. Sono pochi quelli che sono riusciti a scappare e trovare rifugio in Qatar.
E anche ricevere un'assistenza medica, giusta? Perché esatto, stiamo parlando di un bambino senza le braccia, di ferite molto gravi.
E questa foto è stata scattata qualche mese dopo questa gravissima ferita. È una foto di giugno 2024 che è stata pubblicata sul New York Times. E in questo caso, appunto, è una fotografia che poi è stata notata da coloro che si occupano di questo premio. Samar Abu Elouf, lo ripetiamo, è la fotografa che ha ritratto il piccolo Mahmoud, è il nome del bimbo, lo ripetiamo, e con il suo ritratto, che è stato pubblicato sul New York Times, appunto, lo ricordiamo, ha vinto questo World Press Photo. Diciamo che non è una fotografia di stretta attualità, ma è una fotografia che sicuramente ha segnato questa settimana.
World Press Photo 2025, se lo mettete anche in Google, vincitore, vincitrice, foto vincitrice, vi esce questo scatto. Ne vale la pena vederlo, perché racconta molto bene e ci dice tanto di quello che sta succedendo, ma anche di quanto ci sono le persone brave nel raccontarlo attraverso le immagini.
In questi giorni di code, di foto di code in autostrada, se ne vedono tantissime.
Da nord-sud, è quell'asse lì, da nord a sud lo sappiamo, magari siete incolonnati anche voi e lo sapete su che asse vediamo tante macchine incolonnate.
Poi questa settimana abbiamo visto forse in tanti questa fotografia di due corsie dell'autostrada completamente incolonnate. Una cosa ti attrae prima di tutto: sono tutte o quasi tutte roulotte o camper.
Vabbè, gente che va in vacanza.
Si può stare.
N'è.
Sono tutte quasi o tutte bianche, non c'è un'auto neanche a distanza.
Allora è curioso, perché poi non tutte sono auto e non tutti sono camper scendendo in vacanza, c'è chi va in auto.
Esatto. Poi dopo un'altra cosa attrae l'attenzione: davanti ci sono diverse macchine arancioni della polizia che, con un blocco di polizia, con tanto di poliziotti con la divisa blu e il gilet giallo, bloccano questa autostrada.
Ah, allora già più curioso.
Poi allarghi ancora un po' lo sguardo e ti vedi attorno a questa autostrada prati verdi che in questo momento non sembrano essere proprio le pendici del Cantonuri andando sulla 2. E infatti questa notizia ci porta sulla A9, ancora una volta in Vallese. Siamo a St. Maurice in Vallese e questa fotografia si riferisce a quello che è successo nel corso della settimana, martedì, quando un'enorme operazione di polizia ha bloccato un gruppo di nomadi, una cinquantina di roulotte, centinaia di persone per lo più col passaporto francese, che erano dirette in Vallese.
Tra l'altro con un'operazione quasi da film, che hanno chiamato Operazione Cobra, 200 agenti coinvolti per fermare questi camper e queste roulotte.
Loro hanno giustificato questa operazione dicendo che volevano evitare che si campeggiasse selvaggiamente. Si tratta appunto di persone che, con uno stile di vita nomade, che erano dirette a Gampel in Alto Vallese, dove avevano trovato un accordo con un signore che possiede un terreno privato. Avevano anche già anticipato dei soldi e loro si stavano trasferendo dal Canton Neuchâtel, dove si trovavano, si stavano trasferendo in Alto Vallese. L'operazione Cobra, prima di arrivare alla decisione definitiva di bloccare l'autostrada e obbligare queste persone a fare dietro front, si era articolata in diversi inviti a lasciare progressivamente l'autostrada, già a partire dal Canton Vaud.
Loro andavano dritti.
E a un certo punto, appunto, l'operazione ha portato a questa decisione estrema. Infatti, sulla stampa romanda, in particolare sul 24 ore, si discute e è proporzionato questo tipo di intervento. Secondo chi si sta occupando di difendere i diritti di questa letteralmente una carovana nomade, ha detto: sono persone con passaporto francese e con normale diritto di soggiorno in Svizzera. Quindi, in quanto persone, dovrebbero avere la libertà di movimento.
Poi loro avevano già pagato un acconto per questo terreno privato. C'è da dire che il Consiglio Comunale aveva comunque fatto ricorso, sì, e il proprietario aveva rescisso il contratto. Quindi loro erano già a conoscenza del fatto che non avrebbero potuto trovare la sistemazione in quel territorio lì, e quindi la domanda anche che ci si pone era: se non vanno lì, dove vanno? Sì. Oppure forzeranno la mano per davvero andare lì, dato che hanno comunque l'indirizzo e sanno che quel terreno è libero.
C'era stata una proposta da parte delle autorità vallesane di sistemarli a Martigny, dove c'era un altro spazio. Morale della favola: come si è conclusa la questione? Hanno fatto retrofond, sono tornati al punto di partenza entro sera, quindi nel canton Neuchâtel. È sicuramente una foto emblematica di questa settimana, ma possiamo dire che non è un'eccezione. Forse vi ricordate l'anno scorso, quando era successa un'operazione simile. In quel caso era la polizia vodese che aveva bloccato l'autostrada perché non si era arrivati ad un accordo, anche in quel caso con una carovana nomade che voleva trovare spazio a Losanna. Non si era trovato un accordo, loro avevano voluto comunque viaggiare verso Losanna, poi era stata bloccata l'autostrada e alla fine era stato trovato un accordo per uno spazio a nord della città di Losanna. È sicuramente uno scatto di una coda in autostrada che non ci aspettavamo in questa settimana di vacanze pasquali. Ce ne aspettavamo di code, ma non di questo tipo.
Chiudiamo con uno scatto, pur non volendo, possiamo dire, oppure possiamo anche dire nel bene e nel male, è uno degli scatti della settimana. Katy Perry, la cantante, sappiamo, ha pubblicato anche il video sui social di questa missione spaziale tutta al femminile. Possiamo dire che è stata una mossa di marketing, possiamo dire che è stato un turismo spaziale per ricchi. Tante polemiche dopo questi 11 secondi nello spazio per Katy Perry e altre donne.
Esatto, altre 5 compagne di viaggio. Però lo scatto di Katy Perry con la margherita in mano che si è portata dalla Terra è sicuramente uno, nel bene o nel male, volenti o nolenti, è uno degli scatti che ha caratterizzato questa settimana. Siamo partiti da lì, è cominciata così la settimana con questo volo della Blue Origin di Jeff Bezos, con la compagna di Jeff Bezos tra le altre partecipanti a questo volo.
Tra l'altro la futura moglie era lei a capo di questa missione. Katy Perry, possiamo dirlo, a fine settimana, che ha preso il sopravvento, e questa foto qua, questa immagine della sua margherita ha veramente spodestato,
sì,
Questa donna, Lauren Sanchez.
Sì, diciamo che Katy Perry è diventata il simbolo e si è presa meriti e demeriti, perché è stata anche profondamente criticata per questo. Una precisazione, perché è stata detta poco questa cosa: è stato detto il primo volo totalmente femminile della storia nello spazio. Non è vero, nel senso che il primo volo totalmente femminile era stato quello di Valentina Tereshkova, cioè la cosmonauta sovietica, che nel 1963 lei sì aveva fatto un vero volo nello spazio, e nello spazio c'era rimasta due giorni e 22 ore. Loro ci sono rimasti 11 minuti.
Però è vero che, diciamolo, tutte donne, anche per la questione, si è cavalcato molto la questione femminista in questi giorni, e l'ha detto anche Katy Perry, diceva è una liberazione, un atto di parità, ecco, ha portato avanti questo discorso. La risposta l'hai trovata tu, diciamo, o la chiusa, possiamo rubarla dal New York Times.
Esatto, il New York Times, che ha scritto nel suo editoriale, ha detto: ora le donne sono libere di godere dei tesori più decadenti del capitalismo, così come gli uomini ricchi del mondo, che noi abbiamo tradotto in questo modo, quella sorta di deriva per ricchi che si chiama turismo spaziale. Ora è aperto indistintamente agli uomini e alle donne. Penso che il New York Times ha colto nel segno. Chiudiamo la settimana di mille voci, chiudiamo la questione Blue Origin e il volo spaziale, ma evidentemente è stato uno degli scatti della settimana.
Pur non volendo, si doveva arrivare lì, l'abbiamo chiusa, vi abbiamo raccontato una settimana in scatti.